Smart working, la rivoluzione impossibile. Oltre 8 milioni non torneranno più in ufficio dopo il virus. Un terzo degli occupati dovrebbero lavorare a distanza. Ma l'Italia, al solito, non ha niente da mettersi fra gap digitali, leggi da rifare e liti fra governo e sindacati. Di Gianfrancesco Turano, 30 novembre 2020. Arriva la rivoluzione e l'Italia non ha niente da mettersi. Il lavoro a distanza, spinto dall'emergenza coronavirus, ha cambiato faccia al mondo delle imprese pubbliche e private e ha portato a galla inadeguatezze di formazione, di organizzazione aziendale, di infrastrutture digitali. L'accelerazione esponenziale di una metamorfosi che era prevista in tempi molto più dilatati avrà il merito di spazzare via un po' di ruggine dal sistema produttivo, ma, come ogni rivoluzione, rischia di perdersi fra eccessi e distorsioni. Stavolta però non si prevedono restaurazioni, soltanto un ordine di arrivo, una gara globale. Alle difficoltà di fondo bisogna aggiungere i problemi che si stanno verificando nel confronto fra aziende, governo e i lavoratori che sono stati spesso chiamati a tappare i buchi dell'emergenza con le loro risorse personali. Sindacati e imprese faticano a trovare un accordo con i ministri del governo giallorosa, in particolare con la componente grillina. Il settore del pubblico impiego di CGIL, CISL e UIL si è confrontato a lungo senza esiti con la ministra Fabiana Dadone, con l'altra ministra competente Nunzia Catalfo Lavoro, anche lei in 5. Il dialogo finora è stato altrettanto problematico e lo stesso vale per Paola Pisano, Innovazione, mentre Stefano Patuanelli, Sviluppo Economico, scrive lettere di fuoco a Enel e TIM, entrambe impegnate nel progetto Rete Unica, l'autostrada digitale che, come quelle d'asfalto, tarda a finire i lavori. Per l'Italia è una corsa a handicap. L'indice DESI, Digital Economy and Society Index, a cura della Commissione Europea, conferma che i primi della classe, Finlandia, Svezia, Danimarca, Olanda, sono ancora molto lontani. L'ultima classifica, pubblicata a giugno di quest'anno, colloca l'Italia in quart'ultima posizione, prima soltanto di Romania, Grecia e Bulgaria, e un posto più indietro rispetto al 2019 dopo il sorpasso della Polonia. Nel parametro dedicato al capitale umano nessuno fa peggio. Solo il 42% delle persone tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali di base, 58% nella media UE, 70% in Germania. La percentuale di specialisti ICT, discipline informatiche, sugli occupati è solo del 2,8%, 3,9% in UE e in Germania. Solo l'1% dei laureati italiani è in possesso di una laurea in discipline ICT, 3,6% in UE, 4,7% in Germania. Tutti a casa. Le previsioni dell'Osservatorio del Politecnico di Milano parlano di 5,35 milioni di lavoratori in remoto a fine emergenza virus. Secondo i dati dell'Istat, la platea del lavoro a distanza potrà arrivare fino a 8,2 milioni. Più di un terzo della massa di occupati totali in Italia, 23,4 milioni. Durante la prima chiusura da Covid-19 si stima che oltre 6 milioni di persone abbiano lavorato a distanza. Lo shock si misura facilmente se si pensa che alla vigilia del Covid-19 i lavoratori da remoto erano un po' più di 600.000 contro i 200.000 di 4 anni fa. Il settore privato rappresenta la parte principale degli aspiranti nomadi digitali, mentre il pubblico ha contribuito alla remotizzazione soprattutto con oltre 1 milione di lavoratori della scuola che, in una prospettiva Covid-free, rientreranno. Eppure il quadro normativo sul lavoro a distanza approvato soltanto 3 anni fa sembra già in buona parte obsoleto. Nel 2017 Giuliano Poletti, ministro del lavoro del governo guidato da Matteo Renzi, aveva portato a termine il primo tentativo di regolare il lavoro a distanza attraverso la legge 81, messa a punto da Maurizio Del Conte, ex presidente di ANPAL, l'agenzia del lavoro. Non avrei mai immaginato che il banco di prova fosse così vicino, dice Del Conte, ordinario di diritto del lavoro alla Bocconi e partner dello studio Gattai Minoli Agostinelli. La legge era stata fatta per una platea al tempo molto di nicchia e metteva l'accento sull'accordo volontario fra datore di lavoro e dipendente. La nostra missione era dare l'opportunità di cambiare gli assetti organizzativi interni alle aziende. Poi a marzo del 2020 molti milioni di lavoratori sono stati spediti a casa da un giorno all'altro in modo brutale, sia quelli che potevano sia quelli che non potevano permettersi il lavoro da remoto. Oggi ci siamo accorti che molte imprese hanno spostato sui lavoratori quote di costi prima a loro carico. La norma deve compensare queste spese magari attraverso detrazioni fiscali. Soprattutto da rivisitare la struttura organizzativa del management nelle imprese piccole e medie, quelle con un capo che prima ti controllava standoti addosso e adesso ti chiama ogni 5 minuti perché non è capace di indirizzare i flussi di lavoro. La sfida è nello spostare la misurazione del lavoro dal tempo al risultato. Nella sfida è incluso il diritto alla disconnessione che rischia di sostituire le dinamiche della mega azienda fantoziana e gli impiegati in fuga alle 17 in punto con una vigilanza digitale non meno opprimente. Banda al largo. Finora il mondo ha risposto al nomadismo digitale in ordine sparso, spesso adeguando l'agenda ai tempi della pandemia. La città di New York ha registrato 290.000 richieste di trasferimento dal 1 marzo al 31 ottobre. Il settimanale britannico The Economist ha scritto che le grandi catene alberghiere mondiali come Hilton, Sofitel e Wyndham si sono mosse per offrire ai lavoratori a distanza le loro camere lasciate vuote dalla crisi del turismo internazionale. A prezzi più popolari anche i pub britannici si sono uniti alla proposta. Alcune nazioni hanno offerto agevolazioni fiscali. La Grecia di Kyriakos Mitsotakis riduce le tasse del 50% per 7 anni ai nomadi digitali che si trasferiscono sul territorio ellenico. L'Estonia sconta l'80% sulla tassa delle persone fisiche a chi guadagna almeno $3,350 al mese. Provvedimenti analoghi ha preso la Georgia, aspirante membro dell'UE. Nei paradisi offshore delle Bermude e delle Barbados la tassazione per i nuovi residenti digitali è zero. L'Italia, generosa con i super ricchi che prendono la residenza in cambio di 100.000 euro di flat tax, ha messo a disposizione la stessa cifra per il progresso digitale e per il bonus bici monopattino. Il 9 novembre è stata varata l'operazione Volker sotto il controllo dell'agenzia governativa Infratel. Sono 500 euro per chi ha un ISEE inferiore a 20.000 euro l'anno da spendere in hardware, software o abbonamenti alla banda larga. Il bonus era stato sbloccato nella tarda primavera dalla Commissione europea che ha dovuto escludere l'aiuto di Stato. Dal punto di vista dell'infrastruttura digitale l'Italia continua a essere una giungla. L'ABS è ancora molto usata. Per la banda larga e ultralarga esistono tecnologie diverse. Mista fibra cavi, solo fibra, onde radio e in prospettiva il chiacchieratissimo 5G. Le prestazioni di questi sistemi variano da 100-200 megabit per secondo a 1.001 giga per secondo e sono offerte da operatori privati di varie dimensioni come Telecom Italia, Vodafone, Fastweb, Linkin, Eolo e Open Fiber. La società mista tra Enel e Cassa Depositi e Prestiti, che in questi giorni è finita nella tempesta per la prossima cessione della partecipazione dell'ex monopolista elettrico al fondo australiano Macquarie. Open Fiber è al centro del progetto Rete Unica insieme a Telecom e dovrebbe portare la banda nelle cosiddette zone bianche o a fallimento di mercato dove è impossibile fare profitti, a differenza delle zone grigie e di quelle nere, le più attraenti per gli operatori privati. Intorno alla sistemazione di Open Fiber sono in ballo i fondi UE Next Generation, 750 miliardi di euro complessivi. La rete unica, dice Stefano da Empoli, presidente del think tank ICOM con sedi a Roma e Bruxelles, nasce con lo scopo di dare un'accelerazione, ma se l'operazione si chiude male diventa un ulteriore elemento di confusione che si aggiunge a qualche ritardo dovuto ai bandi, ai soliti ricorsi del secondo classificato e a uno spostamento della chiusura del Digital Divide da parte dei comuni dal 2020 al 2022-2023. I colossi del settore cercano di tappare il buco. TIM, che mantiene una parte di azionariato pubblico con il 10% in mano a CDP, ha installato la tecnologia FTTH quest'anno nel 90% delle famiglie con linea fissa e prevede una copertura FTTH del 56% del paese e 76% delle aree nere e grigie da qui al 2025. Dopo il decreto Cura Italia e l'accordo con Infratel, la società guidata da Luigi Gubitosi ha attivato la copertura di fibra ottica in 3.000 comuni da fine febbraio a fine ottobre e ha confermato l'obiettivo di chiudere il Digital Divide in Italia entro il 2021. Un altro dei nodi è che ogni ministero, agenzia, ente regionale utilizza banche dati e piattaforme diverse che non dialogano fra loro, con un aggravio aggiuntivo in termini di diseconomie e l'impossibilità di raggiungere l'unificazione tra fascicolo sanitario, anagrafico, tributario e contributivo sotto un unico codice, che sia fiscale o SPID. Le conseguenze sono particolarmente destabilizzanti in alcuni settori come l'amministrazione della giustizia. L'Associazione Nazionale Magistrati, ANM, emette comunicati a scadenza settimanale per denunciare le difficoltà di celebrare processi telematici con una rete digitale insufficiente. L'incontro con il ministro grillino Alfonso Bonafede del 19 novembre si è chiuso in maniera tipicamente italiana. Dopo anni a parlare di fascicolo digitale, mentre i tribunali rimangono ingombri di scartoffie, il ministro si è detto disponibile ad ampliare al massimo gli strumenti e a intervenire sui temi segnalati, cioè la trattazione dei processi in sicurezza, inclusi i casi di udienza da remoto. Per finire, Bonafede ha accettato di creare un tavolo di confronto, non si sa se virtuale o reale, con il sindacato dei magistrati. Gli statali canaglia. In piena seconda ondata, ogni rivendicazione sindacale rischia di essere bollata come un insulto agli oltre 600.000 operatori della sanità impegnati in prima linea contro il virus e, in seconda battuta, al mondo delle partite IVA. Avere uno stipendio fisso è una colpa, chiedere l'aumento o l'erogazione dei buoni pasto un oltraggio. Serena Sorrentino, segretaria nazionale della CGIL Funzione Pubblica, non è d'accordo con le critiche arrivate anche dal premier Giuseppe Conte. Le nostre vertenze, dice Sorrentino, che si ispira alla lezione di Massimo D'Antona, giuslavorista assassinato dall'Ebro a Roma 21 anni fa, non sono soltanto rivendicazioni salariali, ma un invito a mettere al centro del lavoro agile i temi della gestione flessibile e della produttività, al posto della presenza in ufficio o del numero di ore di connessione da remoto. Con la spesso vituperata INPS abbiamo fatto accordi durante l'emergenza sui turni di notte, in modo da sfruttare la fase in cui banda era più libera, ma tante famiglie si sono trovate da oggi al domani con 4 o 5 apparecchi attivi contemporaneamente da casa, fra lavoro dei genitori e didattica a distanza dei figli. Nella passione per gli acronimi che si accompagna da sempre ai processi burocratici, dopo i DPCM sono arrivati i POLA, piani di organizzazione del lavoro agile. Ma il lavoro agile, continua Sorrentino, non può essere definito con una direttiva, come ha fatto il governo, e per definizione non può essere standardizzato, altrimenti lo si rende ancora più burocratico invece che più flessibile. Ci sono voluti mesi perché il Ministero dell'Innovazione capisse che proprio i ministeri avevano bisogno di piattaforme. Lo smart working, che durante tutta l'emergenza è stato piuttosto uno home working, deve essere la leva del cambiamento per migliorare la qualità dei servizi e in questo senso le regole devono essere oggetto di una valutazione congiunta che coinvolga il sindacato, fermo restando che sarà il dirigente a organizzare il lavoro. A prima vista, il governo in carica sembrerebbe il più adatto a venire incontro a queste richieste. Non è così. Gran parte della retorica sui furbetti del cartellino è servita a distogliere l'attenzione dall'alta burocrazia al piccolo impiegato non troppo onesto, ma è proprio la fascia dirigenziale del pubblico impiego che spesso rema contro la riforma smart, abituata come ad applicare direttive dall'alto senza porsi più di tanto il problema dell'organizzazione del lavoro, della valutazione degli obiettivi e, alla fine, della stessa produttività. Ma devo anche osservare, dice Del Conte, che non ho visto tutte queste differenze fra settore pubblico e privato. I meccanismi sono gli stessi, semmai la differenza sta nelle dimensioni. In effetti, conclude da Empoli, le grandi aziende hanno reagito bene nel complesso, molto meno le piccole e medie, che sono l'ossatura dell'imprenditoria italiana e a volte non avevano neanche il cloud. Si continua a parlare in modo improprio di smart working, che implica un'organizzazione del lavoro del tutto differente da quella tradizionale, invece della semplice remotizzazione imposta dalle circostanze. Fermo restando che l'ufficio continuerà ad avere un ruolo, mi auguro che non ci sia un ritorno al passato a fine emergenza. Serve una nuova carta dei diritti per i lavoratori in smart working. È in corso una gigantesca trasformazione del lavoro che la politica deve gestirla, perché concetti come diritto allo sciopero, al tempo di disconnessione, alla garanzia e alla tutela del posto sono a rischio. Di Miguel Gotor, 01 ottobre 2020. Il Covid ha cambiato il nostro modo di lavorare con una rapidità sorprendente, senza che quasi ce ne accorgessimo. Le imprese private, come sempre accade nei momenti di crisi che sono anche imperdibili opportunità di ristrutturazione dei processi produttivi, hanno colto l'occasione al volo, come se attendessero un pretesto indiscutibile per modificare a loro vantaggio i rapporti tra capitale e lavoro. Le ultime classifiche degli uomini più ricchi del mondo riportano la notizia che Jeff Bezos ha ulteriormente allungato il suo vantaggio perché il modello Amazon, fondato sulla disintermediazione tra consumatore e produttore, ha trovato nel virus le condizioni ideali per prosperare a causa della distanza sociale imposta dall'emergenza. Come sempre accade, quando si registrano rotture e salti tecnologici improvvisi e imprevedibili come la digitalizzazione applicata al mondo del lavoro, ci si divide tra apocalittici e integrati, senza considerare che le novità potranno avere un'evoluzione regressiva o progressiva a seconda di come e di quanto i nuovi processi che innescano saranno governati. Il nodo è delicato perché afferra ingenti interessi economico-produttivi che hanno la forza di condizionare lo stesso decisore politico. E il lavoro a distanza, come tutte le novità, si presenta sotto il segno dell'ambivalenza. La tendenza alla progressiva affermazione dello smart working dipenderà soprattutto dai vantaggi economici che esso garantisce in termini di taglio di costi sia per la logistica sia per la produzione. Si pensi al risparmio per gli affitti degli spazi, per la manutenzione e l'usura delle macchine il cui costo è trasferito al lavoratore, per la pulizia dei locali, per i buoni pasto, per la luce, per il telefono, per la formazione degli addetti, per le indennità di trasferta. È di questi giorni la notizia che a Londra soltanto il 20% degli impiegati è tornato al luogo di lavoro e si è scoperto che nessuna delle maggiori 50 aziende britanniche ha predisposto un piano per riportare i dipendenti in ufficio con un radicale cambiamento del sistema economico cittadino. Vedi anche, così l'ossessione dei capi per il controllo dei lavoratori uccide lo smart working. Il lavoro agile nel nostro paese è frenato da una cultura dominatoria che non ne coglie i vantaggi. Ma tornare indietro non è possibile nella fase di convivenza con il virus. Sarà inevitabile l'affermazione di un modello ibrido in cui il lavoro in presenza si alternerà con quello da casa, con un vantaggio anche per il lavoratore che sarà indotto a ritenere nell'immediato che quella possa essere la condizione esistenziale migliore per lui, finalmente liberato dagli spostamenti nel traffico o con superaffollati mezzi pubblici, dai pranzi mordi e fuggi e dagli stressanti rapporti con i colleghi e con i superiori. In più, migliaia di riunioni aziendali che fino a pochi mesi fa si svolgevano in presenza con i relativi costi di viaggio e di pernottamento, da oggi si svolgeranno in modo virtuale. Insomma, nulla tornerà come prima, e quando anche l'agognato vaccino sarà finalmente disponibile è facile scommettere che le nuove abitudini lavorative determinate dall'emergenza Covid resteranno in vigore. Secondo i sociologi del lavoro più avvertiti, questo nuovo modello di relazioni professionali basate sulla disintermediazione, sull'accorciamento della catena tra produttore e consumatore, sulla centralità della distribuzione rispetto alla produzione, il cosiddetto modello Amazon a cui si accennava, ha il problema che tende a distruggere più posti di lavoro di quanti riesca a crearne, e per di più con una qualità dei diritti inferiore. Come ha scritto Domenico De Masi, nel futuro che ci aspetta un numero sempre maggiore di persone sarà costretto a consumare senza produrre, ne deriverà una riduzione dei consumi e un aumento dei conflitti sociali, che non avranno più le categorie e le appartenenze necessarie, quelle tradizionali, lo Stato, il partito, il sindacato, la Chiesa, per essere affrontati e gestiti. Questa crescente disoccupazione tecnologica oggi non licenziano più soltanto le aziende in crisi, ma anche quelle floride perché ritengono più utile il lavoro svolto da un robot. Aumenterà la paura e la frustrazione dell'emarginato, la cui posizione sociale è ormai così atomizzata e disarticolata da non essere in grado di organizzare una reazione. Questa, infatti, è la parola chiave e anche il problema di ordine sociale che la formula magica digitalizzazione tende a nascondere, la progressiva e definitiva atomizzazione del valore lavoro. Le ineguaglianze crescono, ma ancora di più si radicalizzano i processi di disarticolazione sociale che le rendono invisibili e senza voce, un nodo che viene prima della questione dell'unità del mondo del lavoro. La tendenza generale che stiamo vivendo è la progressiva frantumazione del lavoro con la diffusione dei mini jobs e l'incentivo a trasformare il lavoro dipendente in tante partite IVA con una flessibilità al ribasso che assume la forma e la sostanza della precarizzazione e della stagionalizzazione della produzione e del lavoro on demand o alla spina. L'effetto di questo processo è che le società si frammentano e si individualizzano sempre di più e le professioni che non possono essere automatizzate, come l'insegnamento o il lavoro di cura e di assistenza, vedono ulteriormente decadere il loro valore nella scala sociale. È facile prevedere che se non ci sarà un intervento regolativo del decisore politico si affermerà una tendenza alla privatizzazione estrema del rapporto di lavoro con il recupero di forme antiche di produzione, tipiche dell'antico regime, ossia del cosiddetto domestic system, in cui l'imprenditore passava casa per casa a ritirare i panni di lana lavorati dal contadino durante l'inverno, un contadino espropriato della proprietà dei mezzi di produzione, ossia il telaio che gli veniva affittato e ripagato mediante la sua fatica, senza dimenticare che il luogo di lavoro tradizionale, un'aula, un ufficio, una corsia, una classe, un reparto, una catena di montaggio, un negozio, è anche uno spazio di solidarietà, di relazioni, di scambio, di compensazioni delle differenze tra l'efficienza e l'inefficienza, tra il forte e il debole, tra l'abile e il disabile. Il rischio, quindi, è quello di un aumento esponenziale del darwinismo sociale in formato casalingo e a distanza che tenderà a valorizzare solo le eccellenze produttivistiche e individualizzate, tagliando, con un colpo di clic, quei soggetti non sufficientemente produttivi ai quali prima è stato levato il tavolo e il computer aziendale, e poi, una volta spostato a casa, magari con il suo felice consenso, sarà levato il posto di lavoro perché non più utile, non più necessario, non più efficiente, non più funzionale. Facciamo l'esempio della teledidattica che riguarda il mondo della scuola e dell'università, ossia milioni di lavoratori e di famiglie. Esso tende a riprodurre e a restaurare con forme e strumenti tecnologici nuovi una concezione antica, trasmissiva, autoritaria, nozionistica, ex video e non più ex cattedra, della trasmissione del sapere. Il problema non è soltanto quello evidente ma risolvibile con nuovi investimenti che con il recovery fund ci saranno del digital divide, ma della tendenza culturale a demotivare l'insegnante che può essere indotto a pensare che un PowerPoint ben fatto e un video scaricato all'impronta possano sostituirlo nella sua funzione docente. I fautori di questa nuova teledidattica utilizzano un argomento democraticista all'apparenza forte che, non a caso, ha già fatto breccia nell'ideologia e nelle pratiche dell'insegnamento statunitensi. L'università in presenza sarebbe un privilegio per pochi, mentre quella a distanza consentirebbe finalmente anche all'emarginato o allo studente lavoratore di conseguire una laurea che altrimenti mai avrebbe potuto ottenere. Ma attenzione, perché questo argomento usa la critica classista per affermare indirettamente una situazione ancora più classista. I figli dei ricchi, quelli che possono pagare rette sempre più salate, godranno dei vantaggi dell'insegnamento in presenza e della vita comunitaria dell'università, mentre le serie della scala sociale faranno i loro corsi modello postal market o appunti confinati nelle loro case. Magari in un tempo incombente che non siamo in grado di prevedere sarà persino spezzata la relazione tra professore e luogo di lavoro perché ciascun docente sarà titolare di un determinato numero di corsi online che venderà al migliore offerente su scala nazionale o europea. Di conseguenza, sotto le apparenze di una grande modernizzazione, in realtà si svolgerà una grande restaurazione, ossia un ritorno a un passato rimosso e dimenticato, alle condizioni dell'insegnante cinquecentesco che vendeva il suo sapere spostandosi di città in città, di corte in corte su scala continentale. All'interno di questo nuovo quadro, che era già dentro di noi prima del Covid, ma che l'epidemia ha fatto emergere, è necessario elaborare da subito una carta dei nuovi diritti fondamentali del lavoratore nell'era digitale e nuove forme di contratto che la facciano propria. Mi riferisco al diritto allo sciopero, al tempo di disconnessione, alla garanzia e alla tutela del posto di lavoro nelle originali condizioni di smart working che si stanno affermando. In questi mesi, sotto la pelle della novità e dell'emergenza, sono in tanti a temere che questi cambiamenti rivoluzioneranno il loro modo di lavorare, il come, il quando, il quanto e il dove, e quindi la possibilità di incidere sulle sorti della propria vita a prescindere dalle condizioni di nascita. Si tratta del ritorno di un'inquietudine antica che ha iniziato a circolare tra noi come un nuovo virus e spetta alla buona politica trovare il vaccino